tecnico, prima di entrare nel merito tecnico del processo, volevo appunto raccontarvi un po' il contesto di riferimento che è molto, credo, importante conoscere per capire anche la strategia che con tutta probabilità il legislatore ha voluto, diciamo, impostare nell'avvio appunto di questo processo abbastanza complesso e articolato. L'obiettivo del legislatore, e in particolare a seguito appunto della legge delega, è stato quello di avviare una nuova strategia di confronto e di collaborazione tra amministrazione finanziaria e operatori IVA in questo caso, sulla falsariga di quello che già si stava avviando con riferimento alla dichiarazione precompilata sul lato delle persone fisiche, quindi con il 730 precompilato che in realtà è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190 del 2014, e quindi diciamo una concentrazione sul mondo delle partite IVA con una strategia volta appunto ad avviare un processo diverso rispetto al passato, un processo che prevede fondamentalmente un confronto pre-dichiarativo, cioè prima del momento della dichiarazione, in questo caso della dichiarazione IVA e della dichiarazione dei redditi dei soggetti IVA. Come? Attraverso l'acquisizione strutturata, tempestiva e di qualità delle informazioni di base che costituiscono, diciamo, il fondamento su cui si costruisce il reddito di impresa o di lavoro autonomo, di impresa, arti o professioni, cioè i dati dei corrispettivi derivanti appunto dalla vendita, dalla cessione di beni o prestazioni di servizi, ovvero gli acquisti derivanti appunto dall'acquisti appunto di sempre beni e prestazioni di servizi. Come? Partendo ovviamente dai dati che sono all'interno della documentazione che certifica questi passaggi, queste transazioni. Nel nostro ordinamento, dal 1972, con il DPR 633, abbiamo la certificazione dei corrispettivi declinata attraverso tre documenti che sono di fatto, per alcune categorie di soggetti, alternativi tra di loro: la fattura, lo scontrino, la ricevuta fiscale. Per i soggetti che fanno esclusivamente operazioni cosiddette business to business, B2B, quindi soggetti IVA che scambiano con soggetti IVA, è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633, emettere la fattura o ricevere una fattura per poter detrarre l'IVA in questo caso. Per quanto riguarda gli operatori che svolgono attività di cui all'articolo 22 del DPR 633, quindi commercio al dettaglio, attività assimilate, alternativamente alla fattura, qualora non richiesta dal cliente, soprattutto ovviamente in questo caso dal cliente finale, consumatore finale, c'è la possibilità di emettere uno scontrino non ricevuta, salvo specifici esoneri che poi sono previsti dall'articolo 2 del DPR 696 del 96. Ebbene, diciamo, il superamento del documento cartaceo analogico con l'introduzione di un flusso telematico attraverso appunto la fatturazione elettronica, che è declinata all'articolo 21 del DPR 633, che prevede appunto la fattura elettronica è un documento, è una fattura che nasce e finisce elettronicamente, cioè viene emessa e ricevuta elettronicamente, e quindi è anche conservata elettronicamente da chi la riceve, così come il processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi rappresentano gli strumenti attraverso cui il legislatore ha voluto raggiungere gli obiettivi di cui vi dicevo prima. Per farlo, appunto, ha disciplinato all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015 questi strumenti. In particolare, all'articolo 1 di questo decreto legislativo ha disciplinato l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il cosiddetto sistema di interscambio. Il sistema di interscambio è un postino che è gestito dall'Agenzia delle Entrate e che ha il compito di ricevere le fatture elettroniche, farne un controllo di tipo formale, non sostanziale, per verificare che al loro interno queste fatture contengono almeno i dati fiscalmente rilevanti e poi consegnarle o provarle a consegnare alla controparte. Questo sistema di interscambio in realtà già lavorava da qualche anno, dal 2014, con l'introduzione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Il legislatore italiano ha chiesto una deroga ad hoc alla Commissione europea, perché il processo di fatturazione, come in generale tutto il DPR 633 del 72 che disciplina l'ambito IVA del nostro ordinamento, si devono ovviamente attenere a quelle che sono le disposizioni comunitarie della direttiva IVA. Pertanto, poiché esiste un principio di parità di trattamento tra fattura elettronica e fattura analogica a livello comunitario, il legislatore italiano ha dovuto chiedere comunque una deroga alla Commissione europea, che gliel'ha concessa per 3 anni con possibilità di rinnovo per altri 3 anni, al fine di introdurre questo obbligo di fatturazione elettronica nel nostro ordinamento. L'introduzione di questo obbligo è partito e scattato dal 1 di gennaio 2019, in realtà è scattato anche un po' prima, il 1 di luglio 2018, per alcune specifiche attività, in particolare le cessioni di carburanti, quindi benzina e gasolio, nell'ambito della filiera B2B, e poi anche per quanto riguarda i subappalti verso la pubblica amministrazione. Quindi 6 mesi prima del cosiddetto Big Bang finale per tutti gli operatori IVA erano già partiti una serie di operatori, a parte quelli che facevano già fattura verso la pubblica amministrazione, che appunto cedevano, acquistavano carburanti o effettuavano subappalti o subforniture nell'ambito della pubblica amministrazione. A partire dal primo di gennaio invece sono partiti nell'obbligo anche tutti gli altri operatori IVA, ad esclusione, questo è previsto sempre dall'articolo 1 del decreto legislativo 127 del 2015, dei soggetti forfettari, quei soggetti che pur avendo una partita IVA non adempiono ad alcun obbligo e appunto adempimento ai fini IVA, quindi non fanno dichiarazione IVA, nelle fatture non ovviamente riportano l'IVA perché sono operazioni appunto escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quindi non liquidano l'imposta e non trasmettono neppure le comunicazioni di liquidazione periodica. Oltre a questi soggetti, il legislatore ha anche poi, soprattutto con il decreto legge 119 del 2018 e poi la legge di bilancio di quest'anno, ha inserito alcune altre piccole esclusioni che fanno riferimento in particolare ai soggetti di cui alla legge 393, che prevede in particolare le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno un volume di affari per quanto riguarda le attività commerciali non superiore a 65.000 euro. Per questi soggetti non è obbligatorio emettere la fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio, e se superano questo importo, in questo caso il loro cliente, se soggetto IVA, deve emettere per loro conto la fatturazione elettronica, fermo restando che la possono comunque fare anche loro. Altra categoria di fatto esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica è quella degli agricoli, articolo 38,7 se non ricordo male del DPR 633, i soggetti che svolgono attività agricola che hanno un ammontare dei corrispettivi inferiore a 7.000 euro nell'anno. Per questi soggetti la norma già prevedeva che non erano obbligati a emettere loro le fatture, ma dovevano farli i loro clienti, e quindi di fatto, non emettendo fatture analogiche prima, non devono emettere neppure fatture elettroniche oggi, ma lo devono fare i loro clienti, ovviamente se sono titolari di partita IVA. Ferme restando queste esclusioni di massima, la norma è entrata in vigore, sempre con un po' di patemi d'animo, perché è sempre con un approccio last minute che è tipico probabilmente del nostro costume italiano. Sia gli operatori sia gli intermediari attendevano fino all'ultimo una proroga, da parte del legislatore per questo nuovo obbligo. In realtà, se ci pensiamo bene, io dico sempre che non si è introdotto un obbligo reale dal punto di vista della fatturazione. La fatturazione era obbligatoria anche prima. È stato introdotto un vincolo a effettuare la fatturazione solo in maniera elettronica attraverso il processo appunto del sistema di interscambi, usando uno standard che è quello XML già approvato per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. È molto importante perché poi vedremo gli aspetti fondamentali del processo di fatturazione elettronica che non sono esclusivamente quelli fiscali, e mi fa piacere poterlo dire in questo contesto del Forum PA. Il fatto di avere uno standard, di adottare tutti uno stesso standard nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, consente di fatto di ottenere quei vantaggi che la fatturazione elettronica ha anche ai fini dei propri processi amministrativi e gestionali. Quindi, diciamo, il processo è partito, è decollato e lo ha fatto attraverso un'attività svolta dall'amministrazione, in questo caso dall'Agenzia delle Entrate, molto intensa, effettuata a partire dal gennaio del 2017, cioè subito dopo che è entrata in vigore quest'obbligo di fatturazione elettronica. La norma che prevedeva l'obbligo di fatturazione elettronica è introdotta dalla legge di bilancio del 2018. Quindi diciamo che l'agenzia ha dovuto con molta celerità non solo predisporre in maniera compiuta e molto attenta il provvedimento che ha regolamentato dal punto di vista procedurale e tecnico il processo di fatturazione elettronica tra privati, perché quello con la pubblica amministrazione era già regolamentato dal DM 55 del 2013, e lo ha fatto non chiudendosi in casa, ma confrontandosi con le associazioni di categoria, con gli operatori. Abbiamo lavorato intensamente i primi 4 mesi appunto del 2018 per arrivare al 30 di aprile 2018, cioè rispettando i termini dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente, ad emanare il provvedimento del cosiddetto appunto 30 aprile 2018, che regola anche con le specifiche tecniche il processo di fatturazione elettronica tra privati, quindi B2B e B2C, perché ricordo che i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica in Italia sono i soggetti residenti o stabiliti, che non solo nel momento in cui emettono una fattura nei confronti di un altro soggetto passivo IVA residente o stabilito, ma anche nei confronti di un consumatore finale. Fermo restando, come dice la norma, che nei confronti del consumatore finale, qualora il consumatore finale voglia, diciamo, a meno che, scusate, il consumatore finale non accetti di ottenere la fattura elettronicamente, magari dando una propria PEC o andando a recuperare fra poco la sua fattura nel portale messogli a disposizione riservato dell'Agenzia delle Entrate, in questo caso il soggetto IVA che fa la fattura verso il consumatore finale è comunque obbligato dalla norma a rilasciare una copia analogica della fattura che poi comunque manda al sistema di interscambio. Questo lo deve fare in realtà anche, lo dovrebbe fare, è un suggerimento quasi spintaneo inserito all'interno del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile, anche il soggetto IVA che emette una fattura nei confronti di un soggetto forfettario, perché anche il soggetto forfettario, essendo escluso dal processo, dall'obbligo di fatturazione elettronica, non solo dal lato attivo, ma anche sarebbe escluso anche dal lato passivo. Salvo, ripeto, non voler comunque aderire autonomamente e opzionalmente al processo di fatturazione elettronica, nessuno glielo vieta, diciamo. Ora, a parte il provvedimento del 30 aprile, l'Agenzia, come anche previsto in quel provvedimento, ha deciso autonomamente, non solo perché in qualche maniera qualcosa lo stabiliva la legge, ha deciso di prevedere e mettere a disposizione di tutti gli operatori IVA, e vedremo a breve anche degli operatori non IVA, una serie di servizi che consentono non solo di predisporre e trasmettere e conservare la fattura elettronica, perché ricordo che la fattura elettronica, una volta che viene emessa o ricevuta, deve essere conservata elettronicamente ai sensi del DPCM 13 dicembre 2013 del CAD, del codice dell'amministrazione digitale, e in particolare ai sensi del DM 17 giugno 2014, che disciplina in particolare gli obblighi fiscali per i documenti informatici in generale su delega dello stesso CAD, articolo 21,5. Quindi non solo questi servizi per generare, trasmettere e conservare fatture elettroniche, ma anche servizi per poter consultare le proprie fatture emesse e ricevute all'interno di un'area riservata, così come servizi per poter, per esempio, consentire una delega agli intermediari da parte dei propri clienti partite IVA ad operare loro, gli intermediari, per conto dei propri clienti, non tanto, dico io, per emettere o trasmettere o conservare una fattura elettronica, perché in realtà l'obiettivo sarebbe quello di educare anche da parte degli intermediari i propri clienti a fare questo adempimento, cioè a provare a fare le fatture anche elettronicamente, non solo cartaceamente. E questo devo dire. Credo che ci siano riusciti gli intermediari, anche grazie al fortissimo lavoro di collaborazione che c'è stato anche con l'Agenzia delle Entrate, che poi predisporre una fattura elettronica, ora lo vedremo, non è molto complicato se sono ovviamente fatture abbastanza semplici. Se sono fatture complicate, come tutta probabilità, si predisponeva fattura elettronicamente anche prima con i sistemi gestionali. E quindi, dicevo, appunto, non, servizi dedicati anche agli intermediari. E ci sono servizi dedicati agli intermediari anche per consentire scarichi massivi di fatture elettroniche per conto appunto della parte dei propri clienti, per poi caricarli nella propria contabilità. Ecco, questi servizi sono oggi, ve li faccio vedere per chi ancora non li dovesse conoscere, sono all'interno di un'area dedicata, di un portale dedicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accessibile da quest'area tematica, che oggi si chiama fatture elettroniche, a breve si chiamerà fatture elettroniche corrispettivi telematici, perché probabilmente molti di voi lo sanno, come vi dicevo prima, l'articolo 2 di quel decreto legislativo 127 del 2019 ha introdotto anche l'obbligo, a partire dal 1° di gennaio 2019, per tutti gli operatori che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 633, quindi non sono obbligati a rilasciare fattura se non a richiesta del cliente, di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi in luogo della emissione oggi dello scontrino e della ricevuta fiscale. Questo per completare quella strategia che vi dicevo all'inizio, di acquisizione tempestiva dei dati in maniera strutturata e di qualità, per poi avviare un confronto predichiarativo con gli operatori. In realtà, poi qui diciamo, c'è anche il collega Andrea Palma, che poi vi parlerà della dichiarazione precompilata 730, ma in realtà è già impegnato anche con il nostro supporto, che siamo a valle del processo, nell'avvio di un percorso che porterà a un tentativo, almeno da parte dell'agenzia all'inizio, ma insomma, di precompilare
Bozze, diciamo. Sì,
bozze,
chiamiamola bozze.
precompilare una bozza di liquidazione periodica, una bozza di dichiarazione IVA, e ancor prima di questa una bozza dei registri IVA. Registro IVA vendite, articolo 23, e registro IVA acquisti, articolo 25 del DPR 633. Questo non per rubare lavoro ai commercialisti, agli intermediari, qualcuno è spaventato di questo. In realtà la tecnologia oggi non può non portarci a evolvere i processi che da tempo sono ancorati alla carta, evolverli in un'ottica appunto di collaborazione, di trasparenza, ed evolverli anche cercando di cambiare sia l'atteggiamento, l'impostazione, il lavoro che l'agenzia deve avere nei confronti appunto dei propri utenti, sia ovviamente specularmente da parte degli intermediari, che in qualche maniera devono impostare a seguito del cambiamento sociale, del cambiamento della tecnologia, anche il loro modo di approcciarsi al mondo fiscale. L'auspicio è in generale, credo per tutti, quello di semplificare un po' gli adempimenti, razionalizzarli, e attraverso appunto la spinta della tecnologia cercare di ridurli in modo tale da concentrarsi per esempio su attività a maggior valore aggiunto, quale lato dei consulenti, la consulenza. I consulenti si chiamano consulenti perché fanno, dovrebbero fare la consulenza, dovrebbero fare meno processi a basso valore aggiunto, imputare dati per compilare un registro o per appunto compilare una dichiarazione, magari invece supportare il contribuente nella sua fase di sviluppo del suo business e sicuramente anche supportarlo nei consigli e negli aspetti della normativa fiscale, anche per controllare magari quello che l'agenzia poi gli mette a disposizione. Questo è necessariamente quello che sta accadendo e questo è quello verso cui si sta andando obbligatoriamente. Io non vedo la possibilità di tornare indietro, probabilmente si può vedere un rallentamento di questa operazione, ma non credo che convenga a nessuno. Mantenere, almeno questo è il mio parere, un atteggiamento rigido di conservazione degli attuali schemi, diciamo, di attività e non provare invece ad affacciarsi, a cavalcare, diciamo, il cambiamento. Credo che non sia utile né all'amministrazione né agli intermediari e soprattutto agli utenti. Detto questo, appunto, come vi dicevo, nell'area tematica fatturazione elettronica, grazie anche a questo forte e intenso lavoro di collaborazione che c'è stata con tutte le associazioni di categoria, anche nell'ambito del Forum Italiano sulla fatturazione elettronica, che mi onoro di coordinare con l'ingegnere stanziale ormai dal 2011 e che appunto è un consesso aperto di tutte le parti interessate al mondo della fatturazione elettronica, sia nell'ambito del mondo privato che nel mondo della pubblica amministrazione. Abbiamo costruito, diciamo, una serie di servizi, a partire da servizi anche di assistenza. Qui c'è un mondo, a parte la normativa, le prassi, le regole tecniche, dove sono raccolte tutte le, appunto, le norme che vi citavo prima, i provvedimenti, le specifiche tecniche, le risoluzioni, le circolari, i documenti di prassi che l'agenzia ha emanato, c'è un'area di FAQ molto utile che continuamente viene manutenuta e implementata a seguito proprio del confronto con gli operatori attraverso la nostra rete di assistenza sul territorio, anche centrale. Ogni volta che troviamo un argomento nuovo e che vediamo che questo argomento nuovo necessita di chiarimenti, cerchiamo poi di metterlo a fattor comune attraverso la creazione di una FAQ che tra l'altro può essere consultata anche in base alla tipologia, alla macro tipologia di argomento, quindi deleghe, compilazione e così via. In quest'area peraltro ci sono dei video tutorial, c'è l'accesso ai servizi gratuiti, c'è una guida operativa che diciamo, abbiamo costruito molto. Riteniamo abbastanza fruibile da tutti, non tecnica, non giuridica, ma impostata proprio con l'obiettivo di mettere in condizioni anche il piccolo operatore di capire cos'è la fatturazione elettronica e come poterla gestire, come poterla generare, predisporre, trasmettere, conservare anche autonomamente. Come poter accedere ai servizi che abbiamo messo a disposizione nel portale fatture corrispettivi, come consultare le fatture, scaricarle o diciamo, condividerle col proprio intermediario. È una guida che appunto è costruita anche per immagini, quindi di fatto fa vedere tutti i servizi anche guidando l'operatore nell'ambito del processo. E poi fondamentalmente c'è questo portale. Io ci entro con delle credenziali ovviamente riservate, ma faccio finta appunto di essere un operatore. Vediamo se mi... Eccolo qua. A parte dei disclaimer, qui insomma qualcuno di voi ha visto che soprattutto a ridosso della fine del 2018 siamo stati chiamati a fare anche un intenso confronto con il garante, che è del garante della privacy, che ha acceso un faro sul processo di fatturazione elettronica. Per fortuna, diciamo, lo ha spento. Anche comprendendo, verificando che tutti i servizi che avevamo creato erano assolutamente compliant alle previsioni del regolamento della direttiva IVA, del regolamento comunitario sulla privacy e dandoci qualche diciamo, indirizzo da mettere ancora in piedi nel corso dei primi 6 mesi del 2019. Quindi qui c'è un disclaimer che intanto chiarisce agli operatori che il trattamento dei dati che fa l'agenzia rispetto ai dati che arrivano, e questi sono i servizi, spero che si riesca a vedere, presenti nel portale, servizi per appunto la generazione della fatturazione elettronica. Quindi qui c'è un semplice applicativo web che consente attraverso pochi passaggi, 4 passaggi, di predisporre una fattura. I miei dati sono i dati di chi compila, sono già precompilati, possono essere variati ovviamente nei dati generali, quelli della denominazione della sede, mentre poi devo inserire i dati del cliente, come oggi faccio quando appunto richiedo al cliente i propri dati anagrafici da riportare obbligatoriamente in fattura. Poi c'è la fase in cui inserisco il cuore della fattura, quindi la data, il numero della fattura, la descrizione, quantità, qualità e appunto natura del bene o della prestazione. Inserisco l'imponibile, inserisco l'aliquota IVA, ovvero se la prestazione è esente, non imponibile, inserisco la causale appunto legata alla non imponibilità piuttosto che all'esenzione. Poi posso inserire in realtà tanti altri dati, perché la fattura, ricordo, è un documento fiscale ma è anche di fatto un documento commerciale, quindi ci sono una serie di campi peraltro opzionali che consentono di inserire tutta una serie di dati legati all'operazione commerciale o altri dati previsti da altre norme fiscali. Devo inserire una ritenuta, devo inserire i dati della cassa previdenziale e così via. Compilata la fattura, alla fine il sistema mi consente di salvarla, anche di predisporla, di vederla come un PDF, poi se voglio la stampo, però ha poco senso nel processo di fatturazione elettronica, e poi trasmetterla al mio cliente. Una cosa interessante è la possibilità di acquisire attraverso la lettura di un QR code che noi abbiamo consentito di generare automaticamente sempre all'interno di questo portale, di fatto tutti i dati del cliente automaticamente, in maniera immediata e senza doverli scrivere, quindi anche in maniera sicura, senza commettere errori, attraverso l'inquadratura del QR code del proprio cliente. Le procedure che ha messo a disposizione l'Agenzia di Entrate per la predisposizione della fattura elettronica non sono solo questa web che si accede attraverso il portale, ma c'è anche un'app, quindi per smartphone e tablet, e c'è anche una procedura stand alone, cioè una procedura che si può scaricare sul proprio computer, che consente la predisposizione della fattura e poi, collegandosi in rete, consente attraverso la propria PEC oppure attraverso il portale di trasmettere la fattura al sistema di interscambio, che poi la consegnerà al proprio cliente. Altri servizi molto importanti sono quelli della registrazione del proprio indirizzo telematico. Se decido, questo io ovviamente sono con un utente farlocco, per cui a me non consente di farlo, ma se io decido, ho una PEC oppure ho un codice identificativo SDI, cioè mi appoggio a un provider che per mio conto ha, diciamo, il compito di ricevere tutte le mie fatture, quindi decido di ricevere tutte le mie fatture su quella posta elettronica o su quell'indirizzo, posso entrare qui dentro, registrare, abbinare la mia partita IVA a quell'indirizzo telematico, e quando il mio cliente mi chiederà l'indirizzo a cui trasmettere la fattura e quindi da riportare in fattura, io gli potrò dire anche metti 7 volte 0, un codice convenzionale, perché tanto tutte quelle fatture arriveranno sempre al mio indirizzo. Non solo arrivano al mio indirizzo, ma l'agenzia mette a disposizione comunque per tutti gli operatori le fatture emesse e ricevute, transitate dal sistema di interscambio e non scartate dal sistema di interscambio, perché ricordo che se il sistema scarta la fattura perché nel fare il controllo formale trova un errore, manca un dato obbligatorio ex articolo 21, piuttosto che la partita IVA non esiste in anagrafe tributaria o il codice fiscale del cliente si è omesso il cliente finale, scarta la fattura non esiste, quindi io non l'ho mai emessa quella fattura, la devo ricreare, correggere gli errori e ritrasmetterla. Solo quando il sistema di interscambio comunica la ricevuta di consegna oppure di impossibilità di consegna, che significa che ha provato, ha bussato, diciamo, a casa del cliente e non l'ha trovato e quindi ha depositato nella cassetta della posta un avviso di andare a recuperare questa fattura all'interno del portale, e quindi la ricevuta di impossibilità di consegna, solo in quel caso io so che ho emesso la fattura, che la fattura è emessa, e quindi da quel momento scatta anche l'esigibilità dell'IVA, il mio obbligo poi di riportarlo oggi nel registro di cui è l'articolo 23, domani vedremo magari di confermarlo all'interno del registro che metterà a disposizione l'Agenzia delle Entrate su questo portale. Quindi, diciamo, in quest'area di consultazione io posso vedere tutte le mie fatture emesse e ricevute, scaricarle, visualizzarle e scaricarle, indipendentemente dal servizio di conservazione. All'interno di questo portale c'è anche un servizio di conservazione, quello a norma che vi dicevo. Differenza fra il servizio di conservazione e il servizio di consultazione. Se io aderisco al servizio di conservazione, l'agenzia mi mette a disposizione un servizio che mi consente, io dico, per diciamo chiarirlo in maniera semplice, di prendere quella fattura quando la fattura è emessa e di andarla a portare in un sottoscala dove ho una cassetta, diciamo, blindata, dove inserisco il mio originale della fattura. Chiudo a chiave. Se devo usare quella fattura, i dati di quella fattura nel mio processo gestionale quotidiano, non vado giù nello scantinato, apro la cassetta, diciamo, blindata ogni volta per andarmi a recuperare l'originale. Questa operazione la faccio magari prendendo la copia della fattura che ho salvato sul mio desktop o nella mia cartella. Quindi un conto è la conservazione a norma, cioè io prendo l'originale e lo porto blindato in un archivio dove poi la posso recuperare. Sì, la posso recuperare, ma quando per esempio devo andare in un contenzioso, ho necessità di portare quell'originale di quella fattura. L'altro aspetto invece è quando io devo al contrario andare a consultare costantemente le copie delle mie fatture. A questo punto uso il servizio di consultazione. Qui recupero tutte le mie fatture, posso recuperarle andando a vedere per le fatture emesse, ricevute, messe a disposizione attraverso una ricerca per range di date, per numero di fattura, per cliente e così via. L'acquisizione di queste fatture è molto importante perché mi permette appunto di gestire costantemente la mia amministrazione attraverso la consultazione e lo scarico delle fatture. A me, titolare dei dati, oppure direttamente al mio intermediario che ho delegato ad entrare in questo mondo. Allora, io ho altri 2 minuti su alcuni aspetti fondamentali, poi vi lascio la parola. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, quindi
Ah sì,
ho un
figurati,
quarto d'ora,
cambia.
credo, ancora,
Quando vuoi.
giusto?
Sì, 10 minuti.
10 minuti. Quindi fondamentalmente due aspetti per chi mi immagino che insomma, chi è oggi presente un po' tutte le cose che ho detto le conosceva e ci sono due aspetti abbastanza nuovi che occorre sottolineare in questo momento. Uno, il discorso dell'accesso a quest'area di consultazione. Il garante della privacy a fine dicembre, nel condividere che tutte le attività che avevamo fatto, i servizi che avevamo messo a disposizione erano a norma, ci ha però richiesto di implementare un ulteriore servizio importante per garanzia di tutti i contribuenti. Un servizio di cosiddetta adesione al servizio di consultazione, cioè questo servizio di consultazione che oggi vedete che vi permette di entrare e consultare e scaricare le vostre fatture, deve essere, diciamo, dal 31 maggio, anzi, scusate, dal 2 settembre, non sarà più disponibile qualora il titolare dei dati, cioè il soggetto che è titolare di quelle fatture attive o passive, non decida ed esprima all'Agenzia delle Entrate un consenso ad utilizzarlo. Per esprimere questo consenso, utilizzare questo servizio dovrà, ovviamente, una volta entrato nell'area di consultazione, troverà un servizio che gli dirà: guarda, io sono l'Agenzia delle Entrate, ho ricevuto queste fatture, se vuoi che te le metta a disposizione nel servizio di consultazione, mi devi dire se aderisci a questo servizio e quindi sottoscrivi un accordo, oppure no. Se aderisci, ovviamente continuerai a vedere, a consultare e a scaricare le tue fatture. Se non aderisci entro il 2 di settembre, quindi non esprimi questa adesione, al 2 di settembre io non ti farò vedere più i dati delle tue fatture e li dovrò cancellare. Tutti i dati delle tue fatture, ovviamente, anzi, tutto il file della tua fattura. Alcuni dati, quelli fiscalmente rilevanti, continueranno a essere consultabile all'interno di quest'area, ma sono un set di dati inferiori all'intera fattura, ok? Quindi questo è un aspetto molto importante. Ci sarà questo range temporale dal 31 di maggio al 2 settembre, nel quale appunto tutti gli operatori saranno chiamati a fare questa adesione. Qualora il 2 settembre non abbiano fatto questa adesione, dal 2 settembre noi cancelleremo i dati e questi dati non saranno più consultabili, questi file. Ovviamente nel tempo io potrò però poi dopo il 2 settembre potrò andare ad accettare oppure appunto a revocare l'eventuale accordo, però solo da quella data in poi io potrò vedere, da quel momento in cui io farò l'accordo, potrò vedere consultare le fatture. Questo servizio di adesione è ovviamente disponibile, come tutti gli altri servizi, anche per gli intermediari che operano per conto dei propri clienti. Ma purtroppo, poiché questo, diciamo, servizio è stato implementato su input del garante dal punto di vista formale, giuridico, con il provvedimento del 21 dicembre 2018, che ha modificato il provvedimento del 30 aprile 2018 e anche il provvedimento del 5/11/2018 che ha previsto il nuovo modello di deleghe per gli intermediari per accedere a tutti questi servizi, a questo punto quegli intermediari che avevano ricevuto la delega prima del 21 dicembre devono necessariamente, almeno per questo servizio di consultazione, riottenere la delega e ritrasmettere la delega dei propri clienti all'Agenzia delle Entrate. L'indirizzo è quello, ovviamente, per chi, che sono circa 1,5 milioni di soggetti, non ha avuto questa delega prima del 21 di dicembre, farla sottoscrivere al proprio cliente e trasmettere telematicamente questa delega attraverso il processo di comunicazione massiva telematica che abbiamo implementato appunto nel 2018 di comunicazione della delega. Non potevamo fare diversamente perché è appunto una previsione del garante e che purtroppo è arrivata appunto a ridosso della fine dell'anno e abbiamo quindi dovuto correre un attimo ai ripari. Quindi molto importante, ricordatevi in questa fase dell'anno appunto di riacquisire le deleghe qualora, se siate intermediari, qualora sia stata sottoscritta prima del 21 di dicembre, ritrasmetterla e poi accedere al portale tra il 31 di maggio e il 2 di settembre per aderire al servizio di consultazione. Io mi fermo e lascio la parola a voi per eventuali domande. Grazie.
Come faccio? Devo mettere questo per sentire le domande?
Vabbè, se intanto me le volete fare a voce, io forse riesco a sentirvi. Sì. Ok, allora entriamo nell'ambito delle deleghe. C'è stata una domanda specifica riferita alle deleghe, appunto, di cui vi parlavo prima. Allora, mi è stato chiesto se il modello di delega è esattamente quello che era già previsto, diciamo, previsto da tempo. Eh sì, la domanda sì, il modello è esattamente lo stesso, perché se andiamo a prendere il modello, eccolo qua, ve lo apro, vedrete che esattamente questa parte qua è esattamente quella che era prima, cioè il modello è esattamente lo stesso. Il servizio che dovete far sottoscrivere, questo qua è il primo, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei loro duplicati informatici. Se sottoscrivono questo servizio, l'intermediario poi potrà consultare, acquisire e fare il download dell'intero file della fattura. Non solo, ma potrà, sottoscrivendo questo servizio, anche aderire per conto del proprio cliente alla consultazione. Questo è specificato, se non ricordo male, esattamente nelle istruzioni, dove appunto si fa riferimento alla, eccolo qua, consultazione, gestire adesione al servizio, vedete? Adesione al servizio. Qui sono descritti, diciamo, gli elementi che cosa fa, che cosa ti consente di fare quell'adesione. Quindi sicuramente se quel modello è stato sottoscritto prima del 21 dicembre bisogna ripresentarlo, altrimenti no. Altro elemento importante, domanda che fanno spesso:
Io dice, io ho avuto il modello ante 21 dicembre, mi hanno sottoflegato tutti questi servizi, tutti e cinque. Devo rifarmeli rifleggare tutti oppure basta solo questo? Basta solo questo? Gli altri non vengono meno, rimangono in vita ovviamente. Viene semplicemente sovrascritto questo, non bisogna fare una revoca. Se io però li faccio risottoscrivere, una volta che mi faccio sottoscrivere, il suggerimento è fatevi risottoscrivere tutto, perché così allineate temporalmente le deleghe, i servizi, su, diciamo le deleghe su ogni servizio, perché le deleghe durano 2 anni. Quindi se io mi sono fatto sottoscrivere tutti i servizi prima del 21 dicembre e poi mi faccio sottoscrivere e ripresento solo questa oggi, ci avrò un disallineamento temporale fra i servizi delegati prima e il servizio delegato dopo. Altro elemento, la domanda che mi faceva è per quanto riguarda la delega puntuale. Sì, allora intendiamoci con la delega puntuale. Il suggerimento è, se avete clienti che hanno presentato la dichiarazione IVA, fate la delega massiva, fondamentale, perché quella è più semplice e immediata, risolve subito, si ottiene subito la delega. Se il cliente non ha fatto la dichiarazione IVA perché magari è un soggetto esente, l'agricoltore eccetera, l'anno precedente ho iniziato l'attività, non puoi fare la comunicazione massiva della delega, ma puoi portarla in ufficio puntualmente, farti predisporre e portare il modello in ufficio, oppure può entrare ovviamente il titolare dei dati nel suo portale e fare attivare la delega online, e quella è anche una modalità puntuale di attivazione della delega, oppure non è più attivo quella PEC unica dove si trasmettevano anzi è attiva fino al 31 di maggio, quella PEC unica del CAM di Cagliari, del COP di Cagliari, dove si trasmettevano le scansioni delle deleghe, ma in realtà quella stessa procedura si può replicare esattamente identica mandando la PEC a una PEC di una qualsiasi direzione provinciale, ok? Quindi abbiamo tolto il fatto di concentrazione, diciamo, di tutte queste tipologie di modalità di trasmissione delle deleghe presso un unico indirizzo PEC, e abbiamo detto potete fare esattamente la stessa cosa ma su qualsiasi PEC di qualsiasi ufficio, ma vi invito fortemente, caldamente a usare, a prediligere la modalità massiva, perché sennò si ingolfano gli uffici, perché poi gli uffici sennò devono caricarle a mano. Quindi se avete clienti che hanno la dichiarazione IVA, non presentate il modello, diciamo, su carta o attraverso le PEC, fatelo attraverso la semplice trasmissione telematica, perché c'è la procedura gratuita e insomma molto semplice da poter compilare. Ci sono altri quesiti? Sì. Allora, fatture mediche, in questo le fatture per prestazioni sanitarie era un'altra delle esclusioni che non mi sono ricordate, più che un'esclusione soggettiva, un'esclusione oggettiva, cioè chi oggi, il soggetto che oggi emette una fattura per prestazioni sanitarie, quindi immaginiamoci i medici, immaginiamoci diciamo l'ottico, insomma altri soggetti, dentista, che emette le fatture per prestazioni sanitarie, non è obbligato per il 2019, anzi scusate, più che non deve, è cambiata la norma, non deve nel 2019 emettere fatture elettroniche verso il sistema di interscambio, pena una violazione delle regole della privacy, non fiscali, della privacy. Deve continuare ovviamente, se il cliente gli dà diciamo il consenso, a trasmettere al sistema tessera sanitaria, perché il sistema tessera sanitaria poi le metterà ovviamente a disposizione dell'agenzia per quanto riguarda il 730 precompilato, di cui poi vi parlerà il collega Andrea Palma. E queste fatture però in realtà, dice la norma, non devono essere trasmesse nel 2019. Dal 2020 stiamo lavorando con il sistema tessera sanitaria e il garante per fare in modo che di fatto la trasmissione dei dati delle fatture che avviene attraverso la tessera sanitaria diventerà di fatto una fatturazione elettronica sempre attraverso il canale tessera sanitaria, ma questo lo vedremo nel 2020. Dal punto di vista quindi del fondo, eccetera, rimangono le rimangono le previsioni di oggi col cartaceo. Ricordatevi che le fatture, diciamo, per prestazioni sanitarie sono tendenzialmente, se superiori ai 77 euro, sono soggetti a bollo, e quindi diciamo non cambia niente rispetto al passato. Bollo al volo, le fatture soggette a bollo, fatture elettroniche soggette a bollo, scontano l'imposta di bollo attraverso le regole dell'articolo 6 del DM 17 giugno 2014, versamento a consuntivo entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso modello F24 e specifici codici tributi. L'agenzia ha messo a disposizione un servizio che consente di mettere, di far vedere nel portale al titolare dei dati piuttosto che al proprio intermediario solo ed esclusivamente tutte le fatture emesse che abbiano all'interno della fattura compilato il campo bollo. L'agenzia non fa un'operazione di liquidazione del bollo, cioè non va a controllare se quella fattura dove c'è scritto bollo era soggetta a bollo oppure no. Si limita a prendere, a contare le fatture dove c'è il flag bollo e a dire tot fatture in questo trimestre ricevute dal sistema di interscambio, e quindi quelle non scartate, ricevute nel trimestre, quindi dove c'è una ricevuta di consegna o impossibile di consegna nel trimestre. La liquidazione rimane a carico del soggetto obbligato, ok? Quindi se c'è stato un disallineamento nel primo trimestre fra quello che io ho visto a sistema e quello che effettivamente avevo, perché poi mi sono andato a verificare alcune fatture, ci ho messo bollo ma non erano soggette a bollo, devo correggere e devo liquidare correttamente l'imposta usando magari il servizio messo a disposizione dell'agenzia che mi permette di precompilare l'F24 ma modificando l'importo oppure facendolo a debito diretto, perché questo è il servizio che offre l'agenzia. Se avete commesso degli errori nel primo trimestre, nessun problema, ci sarà una circolare dell'Agenzia delle Entrate con cui chiariremo che, visto la fase di primo avvio, visto il processo, il fatto che non erano stati chiariti alcuni, chiudo?
No, ah, perché si vedeva
non era, sì. Il processo per cui, diciamo, è stato avviato il primo trimestre, la norma nuova, non avevamo ancora fatto dei chiarimenti sufficienti, non c'è appunto nessun tipo di sanzione se si è commesso un errore, e quindi nel secondo trimestre si potrà conguagliare, diciamo, ciò che ho, che non ho magari versato nel primo trimestre, o correggere magari quello che ho versato in più nel secondo trimestre. Questo lo diremo con una circolare che a breve, diciamo, faremo, emaneremo come Agenzia delle Entrate. No, è una buona domanda, importante. Se io, la ripeto per chi non ha sentito, se io ho sbagliato flaggando all'interno di una fattura elettronica il campo bollo e poi mi sono accorto che quella fattura non era soggetta a bollo, devo fare una nota di variazione? Io direi tendenzialmente no. Può farla, ovviamente in questo modo diciamo annulla di fatto, diciamo fa uno storno di quella fattura e la riemette. Ma in realtà il bollo non influenza il contenuto della fattura dal punto di vista fiscale. Se quella è corretta, non ci sono problemi. L'importante è che poi lei, quando fa ovviamente il versamento, corregga e si tenga traccia ovviamente di questa operazione, perché se domani l'agenzia le viene a chiedere perché hai fatto questa correzione, ti faccio vedere che la fattura era inferiore a 77 euro e quindi non... Prego. Allora, anche questa è una domanda molto buona. Diciamo, se il soggetto cliente, pur essendo un soggetto del terzo settore, ha una partita IVA attiva, perché svolge magari anche in maniera parziale attività commerciale, quelle fatture le vede nel portale, perché entra con la propria partita IVA e le vede tutte nel portale. Se ha solo il codice fiscale, le vedrà non nel portale, perché il portale è dedicato solo ai soggetti IVA, come sapete, ma le vedrà in un'area specifica, accedendo al suo, diciamo, alla mia scrivania, come col suo proprio, con le prove credenziali, dove praticamente molto vicino a dove oggi c'è la dichiarazione precompilata, lì vedrà le sue fatture a partire dal 31 di maggio. In realtà questo servizio è oggi già disponibile in quell'area specifica per i condomini, ok? E quindi già in realtà li può vedere là. Prego. Sì. Grazie della domanda. Ci chiede la dottoressa se i dati, ovvero le fatture memorizzate dall'Agenzia delle Entrate e messe a disposizione della riconsultazione, poi vengono usati dall'Agenzia delle Entrate o in generale dall'amministrazione finanziaria, anche Guardia di Finanza, per l'attività appunto istituzionale, quella di controllo e di verifica, oppure no? Allora, certamente, perché quello è un obiettivo del legislatore. Noi però accediamo a esattamente agli stessi dati a cui accede il soggetto titolare, sia attivi che passivi, esclusivamente ai dati fiscalmente rilevanti, cioè quel set di dati ad esclusione della descrizione, che sono fondamentalmente i dati che prima si trasmettevano con il cosiddetto ex spesometro, comunicazione dati fattura. Non accediamo assolutamente in alcun modo all'intero documento. Ci è inibito accedere all'intero documento. Questo ha due risvolti. Uno magari potrebbe essere positivo per il cliente, ma in generale è così positivo perché dobbiamo rispettare i dettami del regolamento comunitario della privacy. Nella fattura, in alcune fatture ci potrebbero essere dei dati molto sensibili, immaginiamoci appunto quelli del medici piuttosto che quello legati a operazioni particolari, insomma, legati al mondo del penale, eccetera. E anche se noi, quando ci accediamo, ci possiamo accedere solo perché stiamo avviando un'attività ispettiva, siamo tracciati, non possiamo farlo in autonomia. Questo è un aspetto positivo. L'aspetto negativo potrebbe essere invece quello che, se io devo avviare un'attività di verifica ai sensi delle norme dell'articolo del DPR 633 e 600, che mi danno questo potere e mi consentono, quando avvio questa attività, di venire in casa del cliente e chiedere le fatture, perché oggi faccio così, l'impossibilità di acquisirle mi potrebbe provocare una specie di cortocircuito, un abbassamento dei vantaggi che ha questo processo, perché io dovrei comunque chiedere al cliente le fatture quando invece le potrei recuperare di là. Allora, quello che si sta facendo col garante, ed è previsto per l'emanazione di un decreto, anzi la modifica di un decreto, è quello di prevedere la possibilità, ma sarà futura, quando avvierò un'attività ispettiva e chiederò al cliente: mi dai le tue fatture, piuttosto che dirmi: mi dai le tue fatture, mi consenti di acquisire le tue fatture nell'area? E a quel punto, se tu mi dirai di sì, io acquisirò le fatture lì, senza venire in casa tua magari a farti il controllo. Quindi meno invasività dell'attività ispettiva, ma questo si sta costruendo col garante. Quindi, in definitiva, noi sicuramente usiamo anche in maniera massiva i dati fiscalmente rilevanti, ma non possiamo ad oggi accedere all'intero documento della fattura. Se non ci sono altre domande, credo che dovrei passare la parola al collega. Io, mentre gli passo la parola, ti metto... Sì, faccio vedere le slide.
Facciamo cambio di nome.
Credo che sia qua. Presentazione. Ah, scusate, ma giusto per dire... E poi lascio subito la parola ad Andrea. Si apre? Apri. Un po' di numeri, perché qualcuno dice: ah, questa fatturazione elettronica non ha funzionato, perché insomma, quando c'era da fare polemica hanno fatto tutti polemica, poi le polemiche scompaiono. Ecco, la fatturazione elettronica crediamo che abbia funzionato per due motivi. Il primo è quello oggettivo dei numeri. Oggi abbiamo a sistema nel primo quadrimestre un totale di 680 milioni di fatture transitate a sistema di interscambio, di cui solo 3,23% di queste fatture scartate, che è un numero, una percentuale bassissima, è più bassa di quella che c'era prima sulla fatturazione elettronica PA, che era entrata a regime da 3 anni, che era intorno al 6%. Questo significa che gli operatori si sono abituati, hanno trovato, diciamo, alla fine non complicato fare le fatture elettroniche. Non solo, i soggetti sono 3,1 milioni di soggetti che fanno fatture elettroniche, hanno fatto fatture elettroniche ad oggi, e soprattutto molti operatori ci stanno tornando una serie di segnali positivi. I commercialisti ci dicono che è molto utile il processo di fatturazione elettronica perché ha snellito e efficientato i processi di acquisizione e contabilizzazione dei dati delle fatture. Spero che questo sia una testimonianza anche da parte di chi oggi è qui seduto. Sicuramente si è dovuto fare un investimento, ma i cambiamenti portano sempre investimento. Però, diciamo, i risultati sono positivi dal punto di vista sia dei numeri sia dell'evoluzione della semplificazione dei processi amministrativi, che era anche un obiettivo della fatturazione elettronica. L'altro obiettivo, quello tutto Agenzia delle Entrate, è che stiamo sicuramente iniziando a recuperare un po' di soldi. C'è stato un blocco di una frode importante sul mondo dei carburanti di quasi 700 milioni di euro, e altre si sono ancora non sono state pubblicizzate, ma si stanno riuscendo ad ottenere risultati importanti. E elemento che non sappiamo se dipende dall'introduzione della fatturazione elettronica, però è un dato di fatto: nel primo trimestre 2019 il gettito IVA è cresciuto, degli scambi interni è cresciuto del 5,2%. Questo significa rispetto al trimestre, lo stesso trimestre del 2018. Questo al netto di una crescita del PIL che sappiamo molto più contenuta, dello 0,2%, e di una scarsa crescita anche del resto delle altre imposte. Questi sono segnali, appunto, magari non direttamente imputabili alla fatturazione elettronica, ma che sicuramente ci segnalano che il processo di fatturazione elettronica probabilmente è entrato a regime e forse qualche effetto lo sta facendo vedere. Scusate se mi sono permesso questa chiosa finale, ma insomma.
Beh, ci voleva.
Lascio la palla ad Andrea. Ti apro la presentazione.